Tutto, i miei cari amici, è vero, e anche naturalmente la nuova cara amica che per la prima volta è presente qua, e tutti voi, come al solito, che ci seguite ormai da tempo. È veramente con gioia che partecipo a questa occasione che ancora una volta ci è offerta dai maestri di poter parlare assieme. Bene, cari. Che cosa significa questo incontro per voi? Lo sapete, dovete saperlo voi soli, direi, perché ciascuno ha una sua risposta. Certo che noi, osservandovi senza, diciamo, entrare nel segreto del vostro cuore, nel quale può entrare solo la vostra guida spirituale, possiamo vedere le diverse motivazioni che vi spingono a venire qua e a continuare la vostra amicizia con noi. E sono in vero diverse, varie l'una dall'altra, perché riflettono vari stati d'animo, vari atteggiamenti, varie aspettative. Noi rispettiamo ogni opinione, ognuna delle opinioni che voi avete nei nostri confronti, è la ragione per la quale venite qua o seguite questo insegnamento. Naturalmente non sto parlando a voi soli qua presenti, ma a tutti gli amici che in qualche maniera seguono le nostre conversazioni. E devo dire che vanno tutte bene, tranne una, quella di coloro i quali magari pensano che partecipando o seguendo questo insegnamento, le comunicazioni possono avere una qualche forma di protezione, di salvaguardia dai colpi che la vita usualmente infligge ad ognuno, colpi più o meno forti, più o meno tragici, più o meno sofferti o che rechino più o meno sofferenza. Ecco, questo veramente sarebbe un errore e sarebbe una cosa che è degna di una chiarificazione e di una puntualizzazione. Perché se così fosse, cioè se coloro che partecipano in qualche maniera a queste riunioni o all'insegnamento dei maestri fossero risparmiati dalle esperienze o traumatiche o dolorose o faticose della vita, ne riceverebbero un danno, perché l'uomo è nel mondo, nel piano fisico, proprio per vivere, per avere tutte le esperienze che deve avere, e quindi non possiamo noi togliere in qualche maniera ciò che l'uomo deve avere. Certo, si può vivere una esperienza in un modo o in un altro, e qua entra la possibilità di aiuto dell'insegnamento dei maestri, questo senz'altro, ma non certo possiamo togliere quel debito, chiamiamolo così, di fatica, di arrovellamento, dell'industriarsi, dell'agire che ogni uomo deve avere, sopportare, pagare nel corso della sua vita, è vero? Quindi quando vi accostate a questo tipo di esperienza rappresentato dalla comunicazione con questa dimensione sconosciuta, ricordatevi che essa non deve essere presa come una salvaguardia dalle complicazioni, dai dispiaceri, dalle esperienze traumatiche, perché sarebbe un errore. Ma deve essere presa come qualcosa che in quelle situazioni contingenti, in quei momenti di difficoltà, può aiutarvi a valicare il passo, può aiutarvi a andare avanti con un altro spirito di vita, con una condotta, un atteggiamento diverso nei confronti della cosa che si deve vivere. Questo sì, ma non stornare ciò che inevitabilmente dovete avere. Ecco, questa è una cosa importante, perché è una visione, quella a cui ho fatto cenno fino ad ora, che è molto una visione superstiziosa, è vero, quella di pensare che questa specie di contatto sia un talismano che allontana le disgrazie, è vero, assolutamente questa è una visione che noi ripudiamo e vi invitiamo a non avere, per carità, perché sarebbe la più errata fra tutte quelle che potete avere che vi sia. Allora, miei cari, di che cosa vogliamo parlare questa sera?
Senti, François, sì. Io ho chiesto agli amici il permesso di parlare perché ho ricevuto delle lettere di persone che ci seguono, che mi chiedono certe spiegazioni, e io prima di rispondere volevo chiedere a te, posso dirtele tutte insieme?
Oh, sì, 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 come vuoi.
Senti, una è di quel signore di Venezia che mi chiede cosa significa quella frase che l'intervistato e l'intervistatore possono appartenere alla stessa individualità. Perché lui dice, dato che nelle lezioni è sempre stato detto che non si può tornare indietro nel tempo astronomico con un sentire
Infatti
inferiore.
Non è un tornare indietro, è vero, non è un tornare indietro. Fatevi un piccolo esempio e vedrete che possono essere contemporanei, è vero, come anche cronologicamente nell'illusione del tempo, ma non tornare indietro, si torna indietro.
Ecco, perché io avevo creduto che fosse per le fusioni, invece non
no,
dovesse
no,
essere proprio la stessa.
No, certo, certo. Hai capito quello che
sì, sono? Ma a me sembrerebbe che se per esempio io vivo questo fotogramma con un sentire di
sì.
E poi mi reincarno con un sentire di cosa c'è dopo di F, cosa c'è, e sono e nasco insomma nel 1920, io col sentire di sono nel 1980 e nasco con un sentire superiore nel 1940, per modo di dire. Ecco, se fra me e mio figlio fosse la stessa individualità, c'è un piccolo tornare indietro.
Ma allora, è la stessa vita, è vero, lo stesso periodo. Non si può andare a misurare gli anni con questa precisione, è vero?
Ecco, la stessa, diciamo, epoca, come quando,
certo.
Diciamo, di un poeta che è contemporaneo.
Certo, certo. Certo.
Allora, certo. Penso di
in questo senso. Sì.
E poi l'altra, di quella lezione di Kempis, dove dice che se un disincarnato vede una situazione del mondo fisico è perché è inserito in quei fotogrammi.
Certo.
Cioè è inserito nel senso che lui ha degli atomi di sentire che per le fusioni fanno parte della sua piramide di sentire.
No, non importa, questo è proprio un altro discorso, è vero. Come tu vivi questa serata vuol dire che sei inserita in questi fotogrammi, altrettanto lo è per i disincarnati, è vero, perché non hanno il corpo, però se la vedono vuol dire che sono inseriti in questa serie di fotogrammi, non fa differenza, non c'entrano le fusioni, è proprio una questione di relazione, di semplice relazione, fra le persone, è vero, fra le entità, fra le individualità, fra gli individui che debbono in qualche maniera essere in contatto, in relazione.
Ecco per questo che non tutte le entità che vorremmo che si presentano, si presentano.
Ah certo, certo.
E l'altra era quella che, secondo le verità che ci avete detto nel libro anche Oltre l'illusione, noi percorriamo le situazioni cosmiche prima come evoluzione subumana.
Certo.
E poi si possono percorrere gli stessi fotogrammi con l'evoluzione umana.
Sì.
Rimane sempre valido con il fatto della sostanza indifferenziata e con la creazione che...
Certo, ma certo. Non vi è alcuna differenza. È vero.
Cioè si ritorna a estrapolare queste situazioni nella stessa qualità o quantità di sostanza.
Il dirlo resta difficile, comunque ha ricreare lo stesso ambiente, ricreare un ambiente lo stesso.
Okay. E l'altra era quella di, che lui chiede a questo signore, dice sì, la libertà, però l'è voluto, non è che ha tanta libertà perché il suo sentire lo fa agire solo in quella data maniera. Questo...
Ma insomma, allora bisogna intendersi sul concetto di libertà, è vero, e non è fare quello che si vuole a capriccio, ma fare cioè ciò che si è portati a fare in questo senso, e se il sentire lo porta a seguire il piano divino, lui lo segue, ma è libero, perché è ciò che lui vuol fare.
Giusto, sì, per il mondo pari pari, grazie.
Ma non devi ringraziare per così poco, che del resto cose che avevi già sentito.
Però tu, sai, c'è sempre, nel rispondere per iscritto, c'è sempre un timore di non dirle giustamente.
Grazie a voi, cari. Allora, cari amici, siamo qua, non voglio che tutti gli altri siano silenziosi, è vero.
Grazie, ma posso chiederti?
Ma certo, caro Adalmeo.
Desiderei, se possibile, che tu mi spiegassi qualcosa sullo spirito guida. Può uno spirito guida scegliere da solo il suo compagno sulla terra?
Ecco, guarda, queste sono anche lo stesso appellativo, vero, spirito guida, è una cosa un po' fra il mistico e il romantico, che rispecchia il periodo in cui l'esoterismo era presentato così, proprio in veste di personalizzazione. Le forze erano persone, le leggi non erano leggi, ma erano volontà, moto proprio degli esseri, degli individui, è vero? Perché d'altra parte la mentalità che vi era in quei tempi non poteva capire diversamente da così, è vero? Tutto, dice Maestro Kempis, era personificato, a cominciare dai venti, dalla terra, dai fenomeni naturali, eccetera, eccetera. Diventavano tutte persone o deità, e quindi anche lo spirito guida fa parte di questo modo di rappresentare la realtà. Che cosa è in realtà invece lo spirito guida? In una realtà nella quale non c'è posto all'errore, ma tutto avviene ordinatamente, direi proprio matematicamente, è vero? E se vogliamo adoperare anche questo verbo, ma non mi piace, automaticamente, lo si deve scoprire ora se si accetta una verità di questo tipo. Perché gli stessi signori del karma, che cosa ci stanno a fare delle persone in una realtà in cui le cose procedono per leggi? È vero, automaticamente, diciamolo pure. Non ci stanno a fare proprio niente. Diversa sarebbe se la realtà avesse bisogno degli applicatori della legge, degli esecutori, è vero, fissati in persone, i quali dovessero sorvegliare che le leggi fossero applicate bene, allora in quel caso sì, ma siccome non è assolutamente così la realtà, perché tutto avviene, ripeto, in maniera ordinata e spontanea e naturale, non c'è bisogno di applicatori della legge. Lo spirito guida allora quindi non è quello spirito che in un certo senso salva il suo protetto dalla cattiva sorte o dai pericoli, è vero, o dalle evenienze strane che possono capitare, e lo salva e quindi poi si deve ringraziare, cerca di strapparlo a Satana per portarlo sulla retta strada. Assolutamente non è questo, ma è l'essere che fa capo in una visione della comunione dei sentire, a cui fanno capo vari altri stati di coscienza che sono altrettanti esseri. Sai che esistono le fusioni, è vero, e quindi non so come definirlo, perché non si può dire punto di arrivo, certamente no, ma uno stato di coscienza, che sembra un essere, che racchiude in sé vari altri stati di coscienza, meno ampi evidentemente di quello da lui rappresentato. E il fatto che lo spirito guida possa proteggere dai pericoli che l'uomo ha vivendo, ripeto, è una visione errata, è come il discorso che facevo prima, è vero che il contatto con i maestri possa in qualche maniera salvaguardarvi dalle esperienze della vita che dovete avere. Quindi anche questo esclude che lo spirito guida possa in un certo senso scegliere gli esseri che poi faranno capo a lui, o che fanno capo a lui, levo quel poi, che fanno capo a lui. Tutto è ordinato, è proprio come lo svolgimento di una equazione, è vero, passaggio dopo passaggio. È così, niente è lasciato all'improvvisazione, al caso, all'errore o alla distrazione, è vero, alla volontà di qualcuno. No, tutto è ordinato in questa maniera. Pur esistendo fra le maglie di questo ordine prezioso e preciso, è vero, e stretto, la possibilità di fare dei salti di qualità, cioè di avere un margine di libertà, di autonomia.
Cioè,
non mi ringraziare, caro Adalberto, sono io che ti ringrazio di fermarti a parlare con me.
François, cioè quando ci rivolgiamo al nostro spirito guida è come se noi ci rivolgessimo a un sentire nostro,
a noi stessi,
ecco,
proiettati nel futuro.
Ci può indicare,
certo,
in certo senso.
A noi stessi proiettati nel futuro del sentire, naturalmente.
Sì, François, noi in realtà poi ci rivolgiamo ai maestri. Perché è spontaneo,
certo,
è umano,
certo.
Chiedere questo aiuto.
È giusto, è vero, e questo aiuto nella misura che dicevo prima giunge, cioè non potrà mai,
certo,
allontanarvi,
certo,
un'esperienza dolorosa,
ma
però
coraggio,
può,
certo,
darvi, ecco,
certo,
può darvi la forza di andare avanti, di viverla più serenamente,
sì,
meno angosciosamente, di capire,
certo,
prima, e non è poco, cari.
Ah, no, è moltissimo,
è poco. Quante persone mi sono disperate che non sanno, non vogliono ascoltare niente, è vero, e quasi godono della loro disperazione, ecco, poverette, certamente soffrono molto.
François,
sì, cara.
Posso chiedere una cosa?
Certo.
Io sono tanto felice di, insomma, appena iniziare a sapere tutte queste cose del cerchio. Insomma, so ancora moltissimo, poco, insomma, ancora non posso nemmeno applicarle bene, ma
non è vero.
Siccome ho avuto tanta serenità, vorrei un po' aiutare gli altri. Sapere come, in una maniera concreta.
Guarda, ti ricordi, è vero, che io ti salutai molto sommessamente la prima volta, e ma c'è tutta una ragione. Se sapeste quante cose noi dobbiamo cercare di non toccare, di non... insomma, è una cosa piuttosto complicata. Ma ti dissi che ero molto felice che tu fossi qua, e questa sera te lo dico più a voce alta. Poi, se ricorderai, quella sera non vi fu nemmeno l'ombra di un fenomeno, neppure di riflesso, neppure un maestro, che generalmente vengono con i loro effluvi meravigliosi, venne un maestro, il maestro Claudio, è vero, il quale invece assolutamente non ama altro che in casi rarissimi. Percepire a voi, è vero, il suo effluvio, per cui niente, né una luce, né un niente assolutamente, perché proprio tu dovevi, non dico credere, ma insomma avere questa esperienza al di fuori di ogni aspetto paranormale. Adesso sei al punto, è vero, cara Anna Maria, che chiedi come fare ad aiutare. E allora devo dire che sei stata molto brava veramente, perché in poco tempo sei andata alla cosa più importante alla quale deve portare questa esperienza, che non è quella di stare meglio egoisticamente, è vero, ma addirittura di cercare di far partecipi gli altri del bene, della serenità che avete trovato qua. Quindi hai raggiunto in un sol passo quello che devo dire che tanti altri amici anche del passato non hanno raggiunto in lustri di frequenza al cerchio. È vero, cari, lo possiamo dire, no? Il merito va riconosciuto. Ci sono tanti che hanno assistito, sono rimasti ben felici di partecipare, di godere dell'insegnamento dei maestri, che però quando si è trattato magari di cedere il posto ad uno nuovo per far avere anche a lui l'esperienza, se ne sono ben guardati dal cederlo, è vero? E allora questo ha condotto purtroppo a una diversa organizzazione delle riunioni e a privare qualcuno della frequenza assidua agli incontri. Sapete, cari, io sono parla chiaro, è vero? Certe cose ogni tanto le devo dire. I vecchi amici mi scuseranno, è vero, ma devo dirle. Con questo non significa che i vecchi amici abbiano la strada preclusa a questo tipo di riunioni, o per carità, assolutamente no. Possono venire quando vogliono, però non è un diritto di nessuno, cioè nessuno ha il diritto o deve sentirsi il diritto di partecipare tutte le volte, è vero, tanto da dover escludere anche una eccezione per una persona nuova, una volta, è vero? Questo nessuno deve avere. Ecco. E quindi tutti sono bene accolti, anzi li aspetto e li aspettiamo, tutti se si accontentano naturalmente di quello che può dire il povero François, ma ben volentieri, altro. Allora, miei cari. Sì, cara.
Posso farti due domande sull'amore?
Oh, volentieri se sarò così abile da poter rispondere a un argomento così bello. È vero che ha occupato veramente tanti scrittori, tanti poeti, dimmi, cara, santi, mistici.
Quel fuoco che noi sentiamo dentro di noi e che talvolta è tanto forte che potremmo paragonarlo ad un incendio, no?
Sì.
Quindi è quel fuoco che ci fa conoscere degli attimi di estasi e di completezza, di grande beatitudine. Però a me sembra che sia anche intimamente legato, come fosse il rovescio della medaglia, al tormento e alla sofferenza. Allora, se il dolore è sempre causato da qualcosa che non abbiamo compreso, io volevo chiederti cos'è che dobbiamo comprendere perché questo amare non sia come morire d'amore.
Ecco, cara. È una fase transitoria quella dell'amore che fa soffrire, è vero, perché se Dio vuole poi il vero amore è quello che fa gioire, è vero.
Sì, ma per esempio, non so, l'amore che noi abbiamo verso Roberto, verso di voi, grandissimi maestri,
io, cara, magari ti ringrazio, ma io non sono...
Ci provoca anche un po' di sofferenza, perché... vorrebbe sempre o ascoltarvi o vedere Roberto e questo non è possibile perché si capisce, però io ho pensato che se il sentire ha insito in sé questa capacità, necessità di unirsi agli altri sentire identici, se l'amore è un piccolo sentire, può sempre anch'esso provocare questa necessità di unirsi o di essere vicino,
sì, certo,
all'oggetto dell'amore.
Certo, certo. Però vedi, dicevo, è una fase transitoria, perché proprio è una questione che inizialmente c'è questo desiderio di essere sempre uniti all'oggetto del proprio amore, la persona amata, l'oggetto del proprio amore. Però fortunatamente poi questo cade perché la realtà è diversa e conduce proprio a riconoscere che fra la persona che si ama e l'amante non c'è nessuna separazione, assolutamente. C'è una unione sempre, anche quando ancora non è comunione, non c'è proprio. Quindi diviene la cosa una beatitudine priva di ogni sofferenza, priva di ogni mancanza di gioia, di, come posso dire, di quello stato d'animo in cui tu senti di essere privata e lontana dall'oggetto del tuo amore, ma diventa proprio una unione continua. Quindi è una cosa meravigliosa, fortunatamente. È qualcosa che si raggiunge gradualmente. Certo, all'inizio, è vero, si chiama amore anche una forma estremamente possessiva, che non ha niente di amore vero e proprio, perché è solo il desiderio di possedere una persona per farle fare tutto quello che si vuole, e niente altro, è vero. E poi dopo invece l'amore è più propriamente chiamato tale, quando è vero si comincia a vedere che la persona ha bisogno della sua libertà, dei suoi momenti, delle sue esperienze in un certo senso, è vero, e si riesce ad amarla o a non soffrire lasciando autonomia alla persona amata. E poi questo è superato ancora perché si trova il senso della vera unione che c'è fra te e colui che ami o colei che ami, è vero. E allora in quello si spegne ogni timore, anzi, la gioia diventa ancora più grande quando tu vedi la persona amata completamente libera di fare quello che vuole e che invece magari in cuor suo desidera fare quello che vuoi te. Non mi ringraziate, vi prego, cari.
No, veramente non. Sono molto contenta di ascoltare.
Oh, fa molto piacere che tu sia qua questa sera.
Adesso non mi viene niente,
ma ti saluto con tanto affetto, è vero, tanto affetto. E certamente ho detto la nuova amica all'inizio.
Sì,
perché tu capissi che mi rivolgevo a te.
Sì, sì, grazie.
Ma, certamente tu sei vissuta nell'ambiente dell'altra dimensione.
Sì, per cui sono un po' cresciuta.
Sei di casa. Allora, cara,
c'è anche Carmen,
sì. Ma c'è anche Gianna stasera, no. È vero, così silenziose. Che cosa mi dite, care? Non mi dite niente della vostra bella festa? Oh, mi ha fatto molto piacere vedervi tutti così allegri, no? È molto bello, magari poi vi saranno delle critiche anche forse, no? Questi giocherelloni, però è molto bello veramente che vi siate riuniti con un spirito così fraterno, veramente molto bello. Tutti così affettuosi l'uno con l'altro, è vero? E vi ringrazio di aver pensato a me, ringrazio Roberto che mi ha voluto addirittura impersonificare, sì. E lo ringrazio, è molto bravi. E, che cosa dirvi? Però non valeva la pena veramente che lo faceste. perché se fate questo per me, ma che cosa dovreste fare per i maestri? È vero? Che cosa dovreste fare per i maestri?
C'è tempo di pensare.
Ah, perché avete ancora intenzione di continuare? Ah.
C'è una graduatoria.
Ho capito, figuriamoci, ma allora se andiamo per importanza non vi basterà più non so quale palazzo in cima alla graduatoria. Ho capito, e su, appunto per questo. Figuriamoci che palazzo che vi occorrerà, è vero, per quelli che sono in cima alla gada.
È vero, sai.
Bene. Scusa, volevo chiederti
una cosa,
già che mi è venuto in mente. Il fatto, per esempio, che una persona si mette solo in un ambiente, in una stanza, no?
Sì.
E col pensiero va a un suo trapassato di famiglia.
Sì.
Un dato giorno dell'anno, a quella data ora, può benissimo essere vero che sono insieme tutti e due?
Senz'altro, senz'altro.
Anche se non c'è nessuna manifestazione?
Anche se non c'è nessuna manifestazione. Ma dirò di più, è vero, ho detto ultimamente. Voi con lo spirito siete sempre insieme ai vostri cari trapassati, solo che la vostra consapevolezza non vi dà questa certezza. Perché questo? Perché la vostra consapevolezza si fonda solamente per abitudine sugli stimoli che vengono dai sensi del corpo fisico. Allora, per questo fatto voi siete consapevoli solo delle cose che colpiscono i sensi fisici, ma se voi aveste abituato la vostra consapevolezza, è vero, ad andare oltre gli stimoli sensori, ne sarebbe derivato che voi sareste stati consapevoli di altre cose che vengono ancora sempre dagli stimoli e sarebbero stati gli stimoli dei sensi del corpo astrale, così avreste avuto una finestra aperta nel piano astrale oppure anche nel piano mentale, è vero, come siete consapevoli dei pensieri del resto, ma andando ancora oltre, fino al vostro spirito, diciamo, alla coscienza individuale, voi sareste consapevoli della vicinanza che vi è fra voi e i vostri cari, fra voi e le persone amate, che siano o non siano incarnati. Non fa alcuna differenza. Anche se sono disincarnati, nel piano spirituale siamo sempre vicini ed uniti. Purtroppo però da incarnati la consapevolezza non ci denuncia questa vicinanza. Ma è sempre così.
Però si può avere una conferma da un certo
si può sul piano fisico, è vero, sì, sul piano fisico allora si cerca, si dà a questa consapevolezza che ha come porte aperte solo i sensi del corpo fisico un segnale attraverso quei sensi per averla.
Benissimo, grazie.
Sì, cara.
Mi è stato chiesto di mandarti per un'altra telefonata.
Adesso non siamo più a tempo, è vero. Un'altra volta,
un'altra occasione.
Sì, sì, quando vi sarà l'occasione, volentieri. È vero, sì, sempre. Allora, miei cari. Cari.
Dunque, in una delle ultime lezioni del maestro Kempis, il maestro Kempis dice che se un oggetto o una cosa non viene percepita, non esiste. Ma si riferisce, diciamo, al piano del divenire, perché a livello di eterno presente esiste sempre, cioè c'è il momento di percepire.
Se sente, è vero, o non è sentita, se non sente o non è sentita, non esiste. È vero?
Sì, ma in quell'ultima, quando parlava appunto della creazione-percezione,
sì,
forse era per far capire un concetto,
sì,
della lezione.
Sì.
Appunto diceva, se non viene percepito, non è percepito proprio,
sì,
non,
sì,
esiste. Io penso che questo era riferito
nel divenire,
a divenire, non,
certo,
a livello dell'eterno,
certo,
presente.
Certo, certo.
E nell'ultima, la domanda che dice, meditate chi sono gli altri. ti volevo domandare se, così da un punto di vista più filosofico e non diciamo in senso etico di fratellanza, gli altri, cioè tutti noi ci potremmo vedere come proprio privati praticamente di una personalità precisa e visti come proprio sensori di tutti questi gradi di sentire.
Ecco, esatto.
E la domanda era volta a questo, cioè di farmi meditare sull'abbattimento totale dell'io, cioè di tutte le personalità, per cui praticamente sparendo la propria e quella degli altri si diventa un essere unico.
Sì, è vero, più precisamente diceva questo, cioè, se voi che conoscete tutte queste cose, queste motivazioni filosofiche, è vero, ancora non riuscite a capire che chi siano gli altri, al di là delle differenze che possono essere nelle manifestazioni che si hanno, allora veramente a che cosa vi serve tutto questo? Il discorso era questo, perché queste motivazioni filosofiche, estremamente filosofiche, riportate su un piano razionale, debbono aiutarvi ad amare gli altri, al di là di quello che può essere il loro difetto, il loro aspetto, il loro essere contingente. Ecco, questo è il discorso.
Cioè, descrivendo l'io è come se gli altri fossero sfaccettature di un unico sentire.
Certo, certo. È come se una persona, è vero, tu amassi, non la potessi amare perché ha un vestito che non ti piace. È vero, Carmen? Sarebbe assurdo, che amore materno sarebbe? È indelicato quando a Bettina dissi che aveva la sindrome dell'aiuto, è vero. Bisogna stare attenti, perché vi sono delle persone così astute, è vero, e anche psicologi che magari presentandosi col dire ho bisogno di aiuto, di essere confortato o confortata, eccetera, eccetera, invece vogliono magari capire la buona fede di coloro che sono disposti ad aiutare. E quindi bisogna anche sempre valutare le proprie forze.
Però è anche molto difficile.
È difficile.
Non si può fare un'altra scelta, a parte nessuno di noi completamente in grado.
Dice,
di
vero, completamente. Il Vangelo, siate candidi come colombe, ma astuti come serpenti. E purtroppo bisogna raggiungere questa, come si dice, questa giusta maniera di valutare le cose, non per giudicare, non per condannare, ma proprio per essere efficienti nell'aiuto. Perché è assurdo che una persona si butti nelle fauci di un'altra per aiutarla, quando l'altra del suo aiuto non sa che cosa farsene, ma la divora. Allora il lasciarsi divorare inutilmente può essere molto bello dal punto di vista mistico, però non è quello che si chiede all'uomo, è vero?
È molto difficile.
Non si chiede questo. Si chiede di aiutare, certamente.
Poi quell'aiuto lì può servire a un altro che veramente
ha bisogno. Quindi è tutta una questione di misura. Forse voi non tutti sarete d'accordo con quello che sto dicendo.
Sì, l'unica cosa è appunto come dice Gianna, a volte è difficile
sì.
Ma io siccome la vivo in prima persona, perché la Carmen è candida come una colomba, io sì. L'astuta invece tremenda, però questo ci fa soffrire ambedue, capito?
Sì,
siamo
certo.
Sempre a disquisire
sì.
Non si sa in fondo ha ragione lei, perché è più giusto soffrire come lei e darsi che fa quella che sta sulle sue come me.
Ma
non mi sembra proprio, francamente non mi sembra, no, che tu stia sulle tue, è vero, non mi sembra.
Sì, non sono un po' tremenda io.
Oh, insomma, cara,
non è mica
facciamo,
vero.
No. Allora, miei cari amici.
Ecco, François, che sì. Cos'è che difende l'evoluto da un simile incontro?
Caro, da sé deve difendersi. È una cosa che deve imparare.
Ma può qua. Essere truffato.
Certamente.
Ma può riuscire l'altro.
Certo.
Astuto, cioè a truffare l'evoluto.
Direi, teoricamente sì, è vero. Poi c'è da dire che l'evoluto è anche dotato di una sensibilità particolare, per cui per cui è difficile proprio. Però perché non dovrebbe esserlo?
Pensavo appunto che il fattore evolutivo lo preservasse.
Sì, sì, però non, ecco, non vi fate, vi prego, di queste immagini che l'evoluto è inattaccabile di per sé, c'è una corazza, è vero, che intorno è vero, che una corazza per cui le forze del male, le persone negative, di poca evoluzione, non arrivano a... Ecco, no, no, anche questa è un'immagine romantica che non, è, non rispecchia la realtà. L'evoluto è... Sì, diciamo, preparato proprio perché è una persona che ha, fra le altre cose, innata una sapienza psicologica per cui riesce a vedere, a capire, a sentire chi ha vicino e trova la maniera più adatta per trattare queste persone e aiutarle ma tenendole a distanza, dare senza farsi portare via. Non perché non voglia farsi portare via, ma per non abituare male gli altri. Insomma, è una persona, ripeto, preparata psicologicamente, ma non perché ha fatto uno studio speciale, proprio perché viene spontaneamente una preparazione psicologica di questo tipo. Viene per intuizione proprio.
Cioè, come ha detto Monica, ha la forza anche di sapere affrontare questo.
Certo.
Scusami, François. Dimmi qualcosa per Guido e Viviana.
Sì, direi di stare tranquilli a tutti e due. Poi un po' di pazienza, ma di stare tranquilli. Allora, cari amici.
Ci saluta primo.
Oh, lo saluto. Ben volentieri, mi fa piacere. Ed io vi saluto tutti, in particolare Anna Maria e Marta, è vero?
Grazie.
A presto,
cari. A presto.